20 febbraio 1992, ottavo incontro biblico con padre Pino Stangari sul libro dell'Apocalisse di San Giovanni.
Due personaggi, i cosiddetti due testimoni, o due martiri per eccellenza, il nostro Giovanni rifacendosi a personaggi dell'Antico Testamento, considerati appunto due a due, vuole alludere ai due martiri per eccellenza che sono Pietro e Paolo, il cui sangue è stato versato a Roma. Il martirio come testimonianza di un servizio che illumina il mondo, testimonianza di una presenza che libera la storia umana da quella stretta, distruttiva, mortificante, che è effetto della violenza, della prepotenza, della cattiveria che è nei cuori umani. Non vorrei ritornare su queste pagine, il nostro leggente ci propone davvero una lettura in trasparenza di quello che succede nella storia umana. Nel momento stesso in cui viene in evidenza la negatività della forza che è espressa dal cuore umano incattivito, nello stesso momento ecco che lo scenario prende luce, perché la storia degli uomini è segnata dalla presenza dei martiri. Naturalmente, martiri, ossia testimoni, sta ad indicare che la presenza della storia umana in rapporto alla quale i martiri rendono la loro testimonianza è la presenza dell'agnello, colui che è morto ed è risorto, colui che è stato scozzato e ha vinto. È lui stesso che già fin dall'inizio è stato definito il testimone fedele, il martus, il martire per eccellenza, lui. E in rapporto a lui la testimonianza della Chiesa, la testimonianza di tutto il popolo nuovo, la testimonianza dei cristiani. È proprio vero, vedete, che mentre il massimo della drammaticità si manifesta all'interno della visione di Giovanni, la esplosione delle negatività, in quello stesso momento ecco che appare la presenza dei martiri, che sono vittoriosi, pur essendo martiri, cui sangue versato, ma sono per l'appunto coloro che rilanciano la vittoria che è stata ottenuta una volta per tutte dal martire per eccellenza che è l'agnello, il figlio di Dio, morto e risorto. La storia umana appare come se fosse dominata da quella esplosione inquinata di forze perverse, quella esplosione che coinvolge la radice più profonda del cuore umano, e in realtà la storia umana è il teatro sul quale compare la presenza di coloro che sono i veri protagonisti, coloro che hanno versato il sangue per dare solidarietà alla vita. Non dimenticate mai che quando si parla di martirio, appunto, si intende una realtà, una situazione polivalente. È la vita di coloro che hanno versato il sangue, comunque sono morti, per rendere testimonianza all'agnello. Una chiesa di martiri, in questo senso, cruento del termine, ma si intende martirio nel significato più ampio del termine, è la vita di coloro che si sono consumati in obbedienza all'agnello. la vita cristiana come testimonianza, come martirio, anche là dove la situazione storica non è tale per determinare il versamento del sangue. Ma è comunque vero che anche là dove il sangue non è versato, i martiri consumano la propria vita, i martiri sono i cristiani, i martiri sono i credenti, il popolo di Dio nella sua interezza, la Chiesa intera, i martiri consumano la propria esistenza in obbedienza al Dio. Ecco, lì dove il martirio è realizzato, lì dove la vita umana è spesa in obbedienza all'agnello, lì noi riconosciamo i veri protagonisti, vittoriosi protagonisti. Sembra che la storia umana sia dominata da questa effusione di iniquità che proviene dal cuore umano incattivito. Ebbene, questa storia umana in realtà è stretta nel nodo ricapitolativo di tutto, nel nodo che spiega tutto, quel nodo che è determinato dalla presenza dei martiri. La storia umana non appartiene più agli uomini che vogliono impossessarsi di essa, piegarla a seconda dei loro interessi. La storia umana appartiene all'agnello, la storia umana è ricondotta all'agnello attraverso il contributo di quel martirio che coinvolge il popolo, la Chiesa. Non dimenticate mai quella visione in partenza. L'agnello che ha preso in mano il rotolo, l'agnello che scioglie i sigilli del rotolo, uno dopo l'altro, fino al settimo sigillo, e all'interno del settimo sigillo il settimo squillo di tromba, fino al settimo squillo di tromba. Adesso, alla fine del capitolo 11, leggevamo già la volta scorsa, ecco qui, quando il settimo angelo suonò la tromba, versetto 15, nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 vegliardi, seduti sui loro troni al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a faccia e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Vedete? Settimo squillo di tromba, il regno appartiene a questo mondo, è nella sua mano. La storia non è dominata dalla volontà perversa degli uomini, la storia è stata invece interamente recuperata, trasformata, illuminata dalla sua potenza, la potenza di Dio, vedete, che si è manifestata a noi attraverso la morte e la risurrezione, attraverso l'immolazione dell'agnello e il trionfo dell'agnello. Hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti ne premettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, di annientare coloro che distruggono la terra. Vedete, ormai, settimo squillo di tromba, quel che prima appariva in trasparenza, adesso si manifesta in tutta la sua incontestabile evidenza. Prima vi dicevo, mentre esplode la cattiveria degli uomini, sesto squillo di tromba, all'interno di questo scenario appaiono quei segnali di luce che sono i martiri, con la loro testimonianza, fino a versare il sangue. Adesso vedete, settimo squillo di tromba, la realtà brilla nella luce senza più alcuna ombra. Il regno appartiene a Dio e quella volontà negativa, quella forza distruttiva che esplode per distruggere ogni cosa, tutta questa violenza, prepotenza, tutta quella cattiveria che è radicata nel cuore umano, è annientata. Settimo spiro di tromba, sintomo della fine, il regno di Dio. E il regno di Dio segna la fine di questo mondo. Ma vedete, il regno di Dio segna la fine di questo mondo nel senso che questo mondo appartiene a Dio e questo mondo è ormai interamente, in tutto il suo complesso, è attraversato dalla manifestazione di questa potenza trasformatrice, rinnovatrice, redentrice, che è la potenza di Dio. Il regno di Dio fa nuovo il mondo. Questo mondo finisce nel senso che finisce il mondo dominato dalla cattiveria umana. Il fatto che il mondo finisca non è una maledizione, il fatto che il mondo finisca è l'estrema e definitiva garanzia di liberazione. Il mondo finisce perché questo mondo deve finire, e deve finire in quanto è il mondo fatto ad immagine e somiglianza di uomini che sono ancora schiavi del peccato. Ma la fine di questo mondo non significa che la cattiveria umana ha vinto. La fine di questo mondo invece, ecco qui, significa che il regno di Dio si è ormai imposto. Il regno di Dio. Questa, nella visione, sapete, di Giovanni, questa è davvero la, come dire, la luce che brilla nelle tenebre. Questa è la consolazione per eccellenza. Guardare la storia umana che precipita verso la fine e scoprire che in realtà la storia umana cade nelle braccia di Dio. La fine non è la condanna, la fine è il regno che avanza e che impone i suoi nuovi equilibri, il regno di Dio che fa nuovo. Ritorniamo per un momento solo all'ultimo versetto del capitolo 11 e poi andiamo avanti, perché sto in realtà soltanto ricapitolando cose, vedete, ma non mi stanco mai di ripetere queste cose perché ho bisogno di ripeterle a me stesso, e così mi servo di voi per ripeterle anche a voi, ma per ripeterle a me stesso, perché ho bisogno che qualcuno di queste cose me le ridica, io me le cerco di ridirle da me stesso passando attraverso di voi, quindi come se voi me le diceste. Viene il regno. Fa nuovo il mondo. Versetto 19, alla fine del capitolo 11. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza, e sentirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Ecco, vedete, è come se adesso finalmente il nostro veggente potesse contemplare qual era l'intenzione segreta di Dio fin dall'inizio. Si aprì il santuario di Dio, quel che Dio custodiva nel suo eterno segreto. Che cosa era l'intenzione di Dio? Qual era la sua volontà? Che cos'è che Dio aveva in progetto fin dall'inizio? Il suo santuario. Si spalanca il santuario di Dio e apparve l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza qui è un'immagine che si comprende alla luce dell'Antico Testamento. L'arca dell'alleanza è quella cassa che contiene le tavole della legge, le tavole della legge della parola di Dio. E l'arca dell'alleanza è quel segno di amicizia che Dio ha regalato al suo popolo, le tavole della legge in base alla quale viene stipulata l'alleanza, un rapporto di comunione tra Dio e il suo popolo. Il popolo custodisce l'arca dell'alleanza con grande fervore e devozione, perché l'arca sta lì a rappresentare l'affettuosa amicizia che Dio ha voluto manifestare al suo popolo, e attraverso quel popolo quella sua affettuosa amicizia è per tutte le creature e deve crescere fino a occupare il mondo, l'arca dell'alleanza. L'intenzione di Dio fin dall'inizio è questa sua volontà d'amore universale, l'arca dell'alleanza. Vi facevo notare la volta scorsa, questo è uno dei titoli che nella nostra tradizione cristiana attribuiamo a Federis Arca, arca dell'alleanza. Fin dall'inizio, appunto, la madre del Signore viene nella tradizione cristiana, noi andiamo imparando a contemplare con l'Immacolata, che fin dall'inizio realizza l'intenzione di Dio, l'intenzione eterna di Dio, una creatura innocente. Questo voleva Dio fin dall'inizio, potersi compiacere, potersi rispecchiare in una creatura innocente, poter dialogare, poter stabilire un rapporto di comunione, un rapporto di alleanza con una creatura che fosse secondo il suo compiacimento. Nella tradizione cristiana, questo è uno dei titoli che vengono attribuiti alla madre del Signore. E comunque vedete, nel segreto di Dio, questa sua volontà di dialogo, questa sua volontà di scambio, questa sua volontà d'amore di portata universale. Folgori, dice qui, voci, scoppi di tuono, terremoto, tempesta di grandine, il nostro veggente resta come tramortito dinanzi a questa rivelazione così piena di luce gloriosa e consolante. Questo è quel che Dio vuole. Questo è quel che Dio vuole. La sua volontà è inflessibile, eterna, questa è la volontà di Dio. Una volontà d'amore, di misura, di portata, proprio di capacità universale. E qui, ecco, si innesca la visione che segue nel capitolo 12. Visione che leggiamo adesso, abbiamo ancora un po' di tempo, nel capitolo 12, un testo molto famoso, che rileggiamo questa sera e vediamo di ritrovarci con il desiderio di precisare meglio alcuni passaggi, alcuni elementi di questa visione. Quel che leggiamo adesso e quel che leggeremo ancora successivamente dal capitolo 12 in poi prende luce da quella visione dell'arca dell'alleanza. Si è aperto il santuario, l'arca dell'alleanza, ecco, ebbene vedete, a partire da quella visione si svolgono le visioni che adesso prendiamo in considerazione. Non dimenticate il popolo di Dio, popolo di profeti, la Chiesa, alle prese con le vicende di questo mondo, persecuzioni, violenze, ingiustizie, cattiverie, eppure una Chiesa che mantiene fedele la propria posizione di testimone in obbedienza all'agnello. E l'agnello, lui, il vincitore. E la Chiesa che già è vittoriosa, così come ogni credente, ogni cristiano è già vittorioso in quanto spende la propria esistenza umana in obbedienza all'agnello. Ed è così che viene il regno, ed è così che viene già introdotta nella nostra storia umana la vittoria definitiva, quella che Dio voleva fin dall'inizio. Ed ecco il capitolo 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Nel cielo, sullo sfondo del cielo, un segno grandioso. un segno grande. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Vedete, questo personaggio che appare nella visione come un segno grande è dotato di una identità variegata, molteplice, nel senso che questo personaggio è comprensibile, è contemplabile, tanto meglio quanto più riusciamo a individuare i vari strati, come strati di pittura che servono a precisare la sua fisionomia. Le immagini usate qui da Giovanni rinviano certamente ad un primo personaggio dell'Antico Testamento che conviene ricordare. Si tratta di Eva, è lei la donna, prima di tutto e per eccellenza la donna è Eva, la madre di tutti i viventi. Ed è proprio lei, Eva, a cui viene detto partorirai con le doglie. E questa donna è partoriente, incinta, gridava per le doglie e il cavallo. Donna è nome. Prima figura. Seconda figura. Questa donna è vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle. L'Antico Testamento parla più volte in termini femminili di Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale del regno, Gerusalemme è la città che serve a rappresentare tutto il popolo di Dio, il popolo di Israele, il popolo delle 12 tribù, qui le 12 stelle. Nel profeta Isaia capitolo 60 e ancora altrove, Gerusalemme ammantata di sole, Gerusalemme abbracciata dal sole, Gerusalemme immersa nel sole, Gerusalemme, donna sposata da Dio, il popolo che Dio è andato educando per sé nel corso della storia della salvezza. Dunque, immagini che rinviano alla storia della salvezza, in particolare rinviano a Gerusalemme e a tutto il popolo di Israele. Attenti, perché già gli antichi profeti parlavano di Gerusalemme come di una madre che partorisce dei figli, e più esattamente Gerusalemme, e insieme con Gerusalemme è tutto il popolo di Dio che viene chiamato insieme con Gerusalemme a attendere e poi generare il Messia. Dunque Gerusalemme, città sposa e madre del popolo di Dio da cui viene il Messia. Seconda figura. Questa donna è Gerusalemme, madre del Messia. Va qui immediatamente una terza figura, cioè la madre del Messia ha nella rivelazione biblica una sua identità specifica. La madre del Messia è Maria di Napoli, per cui questa donna, che è Eva, che è l'antico popolo di Dio, popolo messianico, popolo in attesa del Messia, popolo che genera il Messia, e tutto questo popolo si ricapitola nella città, Gerusalemme, sposa e madre, questa donna è evidentemente la madre del Messia, che noi conosciamo nella sua identità specifica, Maria di Nazareth. Ma poi c'è da aggiungere, sapete, una quarta figura. Questa donna che genera il Messia, possiamo già identificare con esattezza il figlio che porta in grembo e esce da lei, possiamo senz'altro identificarlo, è il Messia. Questa donna, già qui e poi successivamente in modo ancora più preciso, assume le fattezze di quella creatura che nel corso della storia umana ha ricevuto l'incarico di annunciare. Questa creatura è la Chiesa. Donna Eva, donna Gerusalemme, donna Maria, donna la Chiesa. La donna che porta in grembo il figlio per generare, così come è stato atteso e portato in grembo questo figlio fin da Eva. Ricordate come proprio a Eva mi ha detto: colui che uscirà da te schiaccerà la testa del serpente. Fin da Eva, passando attraverso tutta la storia della salvezza, fino a Maria, e ancora la Chiesa, vedete, che al servizio dell'Evangelo porta in grembo quel figlio che deve essere generato per la salvezza. Guardiamo quello che succede adesso. Versetto 3. Allora apparve un altro segno nel cielo, un altro, un enorme drago rosso, con 7 teste, 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago, l'avversario. Vedete, ritroviamo qui tante realtà che ci sono notissime. Fin dall'inizio il serpente nel giardino, e così lungo tutta la storia della salvezza l'avversario, questa creatura angelica decaduta che ha trascinato 1/3 delle stelle dal cielo e le ha precipitate sulla terra. Creatura angelica decaduta, la potenza demoniaca, l'avversario della donna. È dotato di 7 teste per indicare esattamente la sua volontà di potenza, testa come centrale da cui provengono i progetti del dominio. 7 teste. È un dominatore per passione. Dotato di 10 corna, il corno indica la forza, dunque poderoso. Anche se, notate, le corna sono 10 e la cifra non indica una perfezione. 10 per indicare una moltitudine, ma imperfetta. Una potenza straordinaria, ma incompleta, imperfetta. 7 teste, 10 corna. E impazza, vedete, trascina giù dal cielo 1/3 degli astri e esercita il suo influsso malefico. Non stiamo adesso a precisare meglio i dettagli di questa visione, nel seguito il nostro Giovanni ci aiuterà a mettere a fuoco degli elementi più particolari, più circoscritti all'interno di questa visione. Andiamo avanti per adesso. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Ecco, il drago vuole impedire il parto. O meglio, non potendo impedire il parto, vuole approfittare della debolezza del neonato di modo che non gli sia concesso spazio e tempo per esercitare la missione in vista della quale è stato portato in grembo. Voleva divorare il bambino appena nato, il bambino insieme, ma è anche vero che questo bambino che è partorito da quella donna è il Vangelo che viene annunciato dalla Chiesa in ogni luogo per tutto il corso del tempo sino alla fine della storia umana. E il drago insidia, e il drago incalza, il drago incombe, e il drago vuole impedire l'attacco, vuole dimorare quel bambino, vuole stringere la Chiesa entro una morsa compromettente che le impedisca di rendere testimonianza al Vangelo, di annunciare la salvezza. Guardate quello che succede, versetto 5: essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Qui è citato il Salmo 2, che è un famoso salmo messianico. Quindi non c'è dubbio, questo figlio maschio è il Messia. La donna ha generato un figlio maschio, è il Messia. Ed ecco, il figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Guardate, qui in questo versetto 5 si ricapitola tutto. Incarnazione e redenzione. Colui che è stato generato dalla donna, il Messia, ha portato a compimento la sua missione fino a morire, risorgere e ascendere al cielo. Vedete, è come se con una battuta sola si dicesse tutto. Si vede tutto in un lampo, il drago può insidiare finché vuole, quel bambino è stato generato, quel bambino è cresciuto, quel bambino ha governato un centro di ferro, quel bambino è già stato rapito verso Dio. Il drago non ha potere. È il Messia, ha dotato a compimento la sua missione, ha compiuto il suo viaggio, è disceso ed è risalito, è morto, è risorto, è asceso in cielo. Attenti, perché a questo punto resta sulla scena la donna e il drago, che non ha potuto divorare quel bambino, se la prende con la donna Maria, madre del Signore, la Chiesa. Ma vedete, il drago non potrà impossessarsi della creatura umana, quella creatura umana che ha portato in grembo e partorito il Messia. E quella creatura umana è l'antica era, il popolo di Dio, Maria, la Chiesa. Ma leggiamo il testo e restiamo così, direi, come dinanzi a questo spettacolo. Non c'è bisogno di un gran commento, c'è bisogno proprio di apertura interiore, mi sembra, di una disponibilità da parte del nostro cuore per contemplare. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Ora sapete, 1260 giorni sono 3 anni e mezzo, come già sappiamo 3 anni e mezzo sono un'indicazione cronometrica che ha un valore simbolico, essa sta ad indicare il tempo della persecuzione. Questo è il tempo della Chiesa, che è perseguitata, che è aggredita, che è minacciata, che è insidiata, è così e sarà così sino alla fine. 3 anni e mezzo dura questo tempo, anche se dura millenni, dura 3 anni e mezzo. È il tempo della persecuzione. Ma vedete? Intanto è il tempo in cui la donna ha trovato Dio. Perché Dio le ha preparato un riparo e Dio le dà da mangiare. Qui una visione all'Eucaristia. Nel deserto l'ha portata, nel deserto l'ha accolta, nel deserto la custodisce, nel deserto la nutre. Qui naturalmente ancora voi udite l'eco di una reminiscenza retrotestamentaria, il popolo di Dio nel deserto non ride, ma c'è anche probabilmente la eco di un'esperienza recente per il nostro Giovanni negli anni precedenti a quello in cui lui vive. La chiesa primitiva che si era venuta costituendo a Gerusalemme e nella terra di Israele, in conseguenza della insurrezione promossa dai giudei contro i romani, questa chiesa si era allontanata. Così negli anni immediatamente precedenti, il 70 d.C., questo è un fatto storico piuttosto rilevante, i giudei, divenuti discepoli del Signore, sono dei cristiani, sono giudei, si separano e trovano riparo nel deserto, cioè prendono le distanze rispetto a quella insurrezione che i giudei, che sono loro fratelli nella carne e anche fratelli nella fede, ma giudei non divenuti cristiani, prendono le distanze da questi giudei perché si rendono conto di avere un'altra vocazione. È un momento che segna una frattura all'interno di quella che ancora appariva come l'unica comunità del popolo di Israele. Ci sono questi giudei divenuti cristiani che prendono le distanze. Ebbene, vedete, nel deserto trovano rifugio, nutrimento. Fino al versetto 6 abbiamo letto. Questi primi 6 versetti costituiscono il grande quadro che il nostro Giovanni vuole disegnarci. La Chiesa perseguitata, la fede perseguitata, la vita cristiana perseguitata, ma il drago non può imporre le proprie intenzioni. Vedete, fin dall'inizio, la volontà di Dio era custodita nel suo segreto. E Dio non ha permesso che la sua creatura fosse divorata dal drago. Non ha permesso. Fin dall'inizio, alla stessa Eva fu annunciato un discendente che avrebbe schiacciato la testa del Signore. Ed è proprio vero. Vedete, questo è ancora un modo per parlare di quel che avviene nel mondo. Ma per parlare di quel che avviene nel mondo, qui mettendo in evidenza qual è la funzione profetica, cioè la funzione di testimonianza di martirio affidata alla Chiesa, mentre tutte le minacce, le angherie, le provocazioni possibili e immaginabili e al di là del possibile dell'immaginabile vengono rivolte contro di lei dal drago. Chiesa, la creatura umana, la creatura che Dio ha visitato e attraverso la quale Dio vuole introdurre nel mondo la sua opera di salvezza. Vedete? A questo riguardo non ci sono più delle incomprensioni possibili. A questo riguardo Dio, da parte sua, ha già detto la ultima parola. E la sua ultima parola è parola del Cristo. Da parte sua Dio ha detto quel che aveva da dire. E ha detto l'ultima parola. Il Dio che è stato fatto lì è salito la sua. Sulla terra resta quella donna alle prese con il drago, ma il drago è detto. Non può impedire alla donna di trovare il punto da dove Dio la ha l'ha ospitata. Leggiamo rapidamente quel che segue, il versetto 7. Tenendo conto di una semplice indicazione, come già abbiamo notato altre volte, nell'Apocalisse le visioni si sviluppano in modo tale da essere antecedenti a una visione, di essere interne ad una visione antecedente. E anche qui avviene lo stesso. In questi primi sei versetti il quadro. E adesso è come se il nostro Giovanni ci proponesse due approfondimenti di quel quadro, come due ingrandimenti. Non è qualcosa di nuovo, ma è qualcosa di più profondo, qualcosa di più penetrante, qualcosa di più specifico all'interno di quel quadro. Due ingrandimenti. Dal versetto 7 al versetto 13. Ecco qui il primo ingrandimento. Poi dal versetto 14 al versetto 18. Leggiamo quello che succede adesso. In questo primo ingrandimento viene messa meglio a fuoco la figura di quel drago. E nel secondo ingrandimento invece vedremo che è meglio messa a fuoco la inafferrabilità di quella creatura. Il drago, guardiamolo meglio, quella creatura che ha trovato rifugio, guardiamolo meglio. Ed ecco, scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, un conflitto nel cielo. Questa è un'immagine che viene ripresa dal libro di Daniele. Michele, l'arcangelo, combatte contro il drago, creatura angelica ribelle. E il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Questa è una prima indicazione, sapete, preziosissima. Il drago è una creatura. Non è niente di più che una creatura. Anche lui è una creatura. Secondo, il drago è una creatura ribelle ed è caduta. Più esattamente ancora, il drago è uno sconfitto. Questo conviene non dimenticarlo mai, perché il drago è pieno di livore, è rabbioso, è così perverso nella sua durezza, proprio perché è uno sconfitto fin dall'inizio. È così irrigidito nella cattiveria, perché è un vinto. Fin dall'inizio è un vinto e fa la voce grossa e protesta e grida e strepita e vuole dimostrarsi importante proprio perché è da recuperare quella sua scorsa. Vedete, è qualcosa su cui spesso non si riflette. Il vero dramma della potenza demoniaca è questo originario complesso di inferiorità. E vuol fare di tutto naturalmente per negare la sua sconfitta. Vuol fare di tutto? Non accetta. Non c'è, non si arrende. Vuol fare di tutto per coprire, mascherare la sua sconfitta. Anzi, addirittura, vedete, assume i toni della vittima. Che ha la prepotenza, l'intransigenza, tutta quella meschinità della vittima che si fa forte proprio per il proprio diritto. Proprio perché finché può, nasconde quella sconfitta originale. Quando non può più nasconderla, approfitta di quella sconfitta per darsi un tono e trasforma la propria miseria di creatura ribelle in un diritto di rivincita perché vittima di un presunto sottomesso. Il demonio, vedete, è subito, è menzognero. Esattamente così. È niente niente. Pare prepotente, nascondendoci la sua vera natura, è uno sconfitto. E quando non può far a meno di misurarsi con la sua realtà di sconfitto, ha la pretesa niente meno che di assumere gli atteggiamenti un po' drammatici e rivendicativi di una vittima che si ritiene ingiustamente maltrattata. E quanto può essere, vedete, perversa una creatura che fa la vittima? Beh, diciamo per questo, in base alla nostra storia. Quanto può essere perversa una creatura che fa la vittima? E che è prontissima, proprio perché fa leva sulla presunta ingiustizia subita. Ecco. Leggiamo e poi pian piano ci avviciniamo alla conclusione del nostro lavoro. Versetto 9. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Vedete, adesso scarica le sue passioni, visto che hanno sconfitto sulla terra, a danno delle creature. Di per sé, vedete, il demonio non ha alcun potere sulle realtà di questo mondo. Ma il demonio approfitta di quella complicità che noi stessi gli offriamo. Non ha alcun potere. Se non fosse vero che noi stessi gli concediamo spazio accettando la convivenza. Il suo potere gli è dato da noi. Lo vedevamo già a suo tempo leggendo il testo di un'altra visione precedentemente. Il demonio non ha il potere suo, ha su di noi il potere che noi gli concediamo con il nostro egoismo, con la nostra malizia, con quel che c'è in noi di negativo. Questo è il suo spazio di movimento. Può approfittare di noi e cerca, vedete, in tutti i modi di circuire le creature di questo mondo. Seduce, vuole sedurre, ma non c'è niente da fare, vedete, rimane uno scontro. Lo scontro è drammatico, addirittura proprio il fatto che gli sia sconfitto quasi quasi gli consente di essere ancora più perverso nel cercare, nel sollecitare una complicità da parte nostra. Dice il versetto 10: allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. È uno sconfitto nel conflitto celeste, ma non riporta vittoria nella storia degli uomini, una storia vista naturalmente ormai. Attività Satana, l'accusatore, colui che vorrebbe spezzare i vincoli di fraternità, colui che vorrebbe strumentalizzare ogni cosa, abusivamente appropriarsi di tutte le creature per dimostrare a Dio che si è sbagliato a fare il mondo, dimostrare a Dio che ha creato male le cose, dimostrare a Dio che la colpa è sua. Accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio, e vedete questa voce canta. la salvezza sia con tutti. La forza e il regno del nostro Dio sono qui, la potenza del suo Cristo.
Versetto 1.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio. È la vittoria riportata dall'agnello, è la vittoria a cui sono assimilati i mali. Coloro che muoiono in nome del Signore, coloro che consegnano la propria esistenza a Lui, hanno disprezzato la vita fino a morire. Questa è la vita cristiana, ma questa è la vita degli uomini di questo mondo che si consegnano docili, obbedienti, pazienti fino all'ultimo estremo, laddove si rendono conto di non essere più padroni della loro vita, si consegnano. Hanno vinto. Il demonio non ha potere su coloro che nella esperienza della propria povertà si consegna. Il demonio ha potere laddove incontra la nostra potenza, la nostra malizia. Non ha potere laddove incontra la nostra povertà, non ha alcun potere. Scivola, non morde, non spegne niente, scivola come un avventore su una parete liscia. Laddove ti incontra delle creature che nella esperienza della propria povertà si possiedono. Risultate dunque oceani e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che vi resta poco tempo. Notate qui questo ulteriore richiamo, lo sguardo del veggente ha contemplato lo svolgimento della storia umana nella sua interezza, ma resta il fatto che mentre noi siamo in cammino nel corso di questa storia, siamo alle prese con il tentatore, siamo alle prese con l'avversario, il conflitto è in corso, noi siamo minacciati, guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi, pieno di grande furore, appunto, la rabbia. La rabbia che assume anche così in qualche modo gli atteggiamenti del seduttore, di chi vuol far bella figura, di chi vuole addirittura padroneggiarsi nei panni della vittima, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ecco un'ultima considerazione, vedete, il demonio è tanto infuriato e non cede, non si arrende e non arretra e non rinuncia a incalzarci perché sa che gli resta poco tempo. Non lo dice? Certo, non lo dichiara, certo, non lo confessa, ma sa di essere uno sconfitto. Gli resta poco tempo. E d'altra parte proprio questa pochezza del tempo che rimane acuisce il dramma, perché incalza con irruenza crescente, con invenzioni sempre più sottili. Sa che così. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il maschio. Qualche versetto ancora, è il secondo ingradimento, ma mi sbrigo quasi subito. Il primo ingradimento ci ha aiutato a guardare meglio questo drago. Il secondo ingradimento ci aiuta a guardare meglio la donna che prova il male. Leggiamo. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila. Questa è un'immagine che viene dall'Antico Testamento, il popolo di Dio liberato dall'Egitto, dice il libro dell'Esodo, poi dice un Deuteronomio, fu portato su ali di aquila, grazie. E la donna, vedete, portata su ali di aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per essere rinutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Tempo, due tempi, là, tre anni, ci siamo sempre, è la stessa indicazione simbolica. È il tempo della persecuzione per la per i discepoli del Signore in questo mondo e in questo tempo. È tempo di persecuzione questo, certo, ma è insieme il tempo del rifugio, è insieme il tempo del nutrimento, è il tempo in cui il deserto è il luogo della nostra liberazione, lontano da sé.
Guardate quello che fa il drago. Allora, il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro la donna. Vedete, non si tira indietro. Non riesce ad afferrarla, allora cerca di stabilire delle solidarietà. Getta, qui, bellissima Cristina, vomita dalla sua bocca un fiume d'acqua, un alluvione. Le lancia dietro un torrente d'acqua impetuoso, vuole acchiapparla in qualche modo. Se non riesce a farcela da solo, deve trovare qualcuno che lo aiuti. E cerca aiuto nell'acqua, non può trovare aiuto in qualunque altra creatura. E vuole strumentalizzare a suo modo. Vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro la donna per farla travolgere dalle sue grandi acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva utilizzato per la propria bocca, dalla propria bocca. Guardate, questo è importantissimo. Il drago morto non ha alcun potere sulle creature. La terra si apre e quella alluvione d'acqua. Il drago non ha potere, perché? Perché è proprio vero quello che già noi sappiamo e che già leggevamo precedentemente. Il drago ha potere soltanto là dove riesce a circuire la donna ed approfittare della malizia che è nel cuore umano. E infatti vedete, il drago ha di tutto per trovare aiuto, il cielo, la terra, l'acqua. Non c'è niente da fare, non è lì. Versetto 17, allora il drago si infuriò contro la donna. Il drago, vedete, non è una divinità negativa che ha dei suoi poteri, le cose nostre. Niente affatto. Il drago impugna contro la donna, vuole espugnare il cuore umano, approfittando della malizia che è ereditata. Se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, la discendenza della donna, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Sono i cristiani. Drago in furia contro la donna, la sua discendenza, contro coloro che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza. E si fermò sulla spiaggia del mare. E qui è la fine del capitolo. Ma qui anche l'inizio del capitolo seguente che leggeremo nel nostro prossimo incontro, intanto voi però siete invitati a leggere e rileggere come vedete, potete essere facili. Quindi vedete, adesso noi ci affacciamo su un altro orizzonte, il nostro Giovanni ci aiuta a comprendere meglio che cosa il drago inventa per aggredire, come interviene dall'esempio delle cose di questo mondo nel percorso della storia umana, come interviene per stringere la donna, l'umanità, nella sua morsa, per stringere la donna, la Chiesa, i credenti, i cristiani nella sua morsa. Ebbene, vedete, vedremo meglio come vanno le cose. Vedremo in modo più preciso, più particolare come vanno le cose, ma noi sappiamo di già che la vittoria è stata riportata dall'agnello e vittoriosi insieme con l'agnello sono tutti coloro che hanno reso la loro vita. Il drago in inventa tutto. Ma la Chiesa procede nel corso della storia per rendere testimonianza a colui che già tiene nella sua mano ogni cosa e attrae a sé tutte le creature, rese povere nel corso di questa nostra storia umana. Intanto il drago si è fermato sulla spiaggia del mare, si è fermato là, sta pensando, se voi solo fate girate la pagina, vidi salire dal mare una bestia, e adesso le cose vanno così, vedremo prossima puntata.